Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Pasqua di Resurrezione ci suggerisce in questi giorni, in queste ore, di ripensare un po' il nostro rapporto con la vita, no? Di ripensare in che posto stanno dentro di noi e tra di loro, legate tra di loro, vita e morte, anzi morte e vita. Beh, per noi cristiani è solo e sempre la vita, evidentemente, ad avere l'ultima parola. E vita è appunto la parola che trovo oggi tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. Allora, la vita reale di tutti noi, persone reali evidentemente, e la vita immaginaria anche di personaggi che a volte, come Pirandello ben sapeva, si staccano dalla pagina, dal loro mondo virtuale, per irrompere nella nostra vita reale, per attraversare le nostre giornate e diventare un po' specie di nostri alter ego, di provocarci sui nostri punti sensibili per eventualmente ricordarci qualcosa che magari noi volentieri metteremmo da parte. E poi vita sempre di contro a morte e in particolare di contro a suicidio. Allora, c'è un personaggio fantastico, protagonista di una novella scritta negli anni 20, protagonista di un suicidio, che ha ripreso vita grazie a un autore dei nostri giorni e alla sua scelta singolare di riprendere questa vicenda e dare a questa vicenda un altro finale rispetto a quello del pensato dall'autore originario. Un gesto letterario a quanto pare non frequentissimo, però pieno di implicazioni, pieno di conseguenze, di sviluppi. Allora, io ho il piacere di presentarvi innanzitutto la signorina Else. La signorina Else è una novella scritta nel 1924 da Arthur Schnitzler. Siamo in Austria, anzi per la precisione a Vienna, la Vienna effervescente dell'impero, la Vienna di Francesco Giuseppe, la Vienna di Brahms, di Strauss Junior, di Klimt, Schiele, dello Jungenstil. La Vienna dove cominciano a circolare le idee di Sigmund Freud. E infatti alla psicoanalisi Arthur Schnitzler si ispirerà a lungo nel corso della sua carriera. È famoso infatti per l'invenzione del monologo interiore che tanto si rifà infatti alla psicanalisi. E a questa Vienna, ad Arthur Schnitzler, tra l'altro, dovrà molto anche la cultura contemporanea. Cito per esempio Stanley Kubrick, che si ispirerà a un racconto di Schnitzler per il suo ultimo film, purtroppo incompiuto, Eyes Wide Shut. Questo per dire quanta vita c'è nelle pagine di questo scrittore austriaco. Allora, dicevo, la storia di Fräulein Else. 19 anni, famiglia borghese, così la immagina Schnitzler, alle prese con i primi turbamenti dell'adolescenza, si trova intrappolata in una situazione familiare, debiti contratti dal padre, rischio di scandali, eccetera. Insomma, viene molestata, ricattata da un amico di famiglia. Questa violenza, ingigantita dalla sensibilità adolescenziale, la porterà appunto al suicidio, dunque ad annullare, a negare la propria vita. E qui entra in scena l'autore di oggi, Daniele Pugliese, autore contemporaneo che decide di dare a questa novella di Schnitzler tutt'altro finale, in nome della vita, di far risorgere, se vogliamo, Else dal suo destino e, insomma, di farla vivere. Lo fa in un racconto pubblicato da Portaparole, Io la salverò, signorina Else. Daniele Pugliese è il nostro ospite oggi, benvenuto.
Grazie, grazie molto.
Qualcosa su Daniele Pugliese, scrittore torinese, movimento studentesco in gioventù, oltre 30 anni di giornalismo, da cronista a direttore per l'Unità prima e per l'Agenzia di Informazione della Regione Toscana poi, ha all'attivo molte pubblicazioni, tra cui una monumentale storia del Partito Comunista Italiano. Daniele, allora, perché Else non deve morire?
Per me, quando mi sono messo a scrivere, Else non doveva morire perché io avevo letto quel racconto molti anni fa, poi l'ho riletto e quando l'ho riletto mi è sembrato che fosse ingiusto, che ci fosse qualche cosa che non tornava in questa morte, in questo suicidio. E allora
in un suicidio c'è sempre qualcosa che non torna.
Sì,
però se un suicidio è immaginato, è motivato, così come Schnitzler ce lo motiva abbondantemente con appunto le motivazioni proprio di Else stessa, la tecnica del monologo interiore, come dicevamo prima, cioè, un motivo ci deve essere.
No, ma infatti i motivi ci sono. E tra l'altro Schnitzler, come dire, le ha veramente descritte in una maniera strepitosa e grandiosa, cioè con una capacità di cogliere sia, devo dire, la psicologia umana in generale, sia nel particolare la psicologia di una ragazza diciannovenne. Quindi, come dire, lui individua veramente motivi e ci sono ottimi, insomma, ragionevolissimi motivi per farlo. Però a me sembrava che, come dire, mancasse un qualche cosa, nel senso che la signorina Else nella novella di Schnitzler non riuscisse a fare alcuni passi di consapevolezza che forse oggi, 90 anni di distanza da allora, sono più semplici, sono più ragionevoli. Diciamo, lo stesso motivo che innesca il motivo del suicidio, cioè questa molestia sessuale che oggi ci risulterebbe quasi... conosciamo ben di peggio, insomma, di quello che avviene, nel senso che questo personaggio le chiede di spogliarsi, di dimostrarsi nuda, e lei davanti a questa richiesta si sente veramente sconvolta. Ripeto, oggi i tempi sono molto cambiati anche per questo. Io però, come dire, ho pensato che, come dire, ci fosse bisogno di dare a questa signorina Else la possibilità di avere consapevolezza di quello che le stava avvenendo intorno. A cominciare dal rapporto coi genitori, a cominciare dalla molestia, a cominciare dalle sue proiezioni, dalle sue fantasie amorose, sessuali, che nel libro di Schnitzler ci sono compiutamente descritte, e secondo me lì bisognava andare un pochettino a darle una mano. Preciso una cosa, io ho intitolato il libro Io la salverò, signorina Else, e devo dire che al finale del libro la signorina Else è ancora viva, però devo dire che scrivendolo non avevo in mente se alla fine del libro la signorina Else continuerà ad esserlo oppure no, e lascio il lettore in qualche maniera libero di deciderlo.
Diciamo che è un tentativo di non farla morire, è un tentativo di convincerla.
Una volontà, un desiderio.
Ecco, credo che le sia stato già obiettato che con questo ritocco sperato al finale tragico, che poi in realtà è una riscrittura, no? Lei abbia in un certo senso, me lo permette di passaggio, desacralizzato indirettamente il corpo femminile, ancora una volta, con le migliori intenzioni, mi spiego. Si denunciano a ragione le infinite violenze contro e infinitamente variegate contro le donne, no? Allora, in quella cultura tardo-ottocentesca, mutatis mutandis, la richiesta di spogliarsi poteva essere l'equivalente di una violenza diretta,
certo.
Non solo, ma probabilmente il suicidio, probabilmente, era l'unica forma di protesta, benché paradossale, estrema, da parte di una donna violata, no? In questo modo, cercando di annullare il suicidio, non è che lei come se ridimensionasse questa molestia, cioè come addirittura volesse sminuirla, come a voler dire, guarda, non vale la pena, non è poi tanto grave essere violentate.
Oh no, essere violentate è gravissimo. E ha ragione in questo, nel senso quello che era la mentalità di allora non è certamente la mentalità di oggi. Anche se devo dire in parte Schnitzler stesso, come dire, ci mostra che già nel 1924 appunto i turbamenti esistevano e se ne aveva consapevolezza e Freud li ha scoperti in qualche maniera. Sì, forse anche facendo qualche violenza sulla psicologia femminile, lo stesso Freud... e lo stesso Schnitzler in qualche maniera, ma io credo e capisco la sua domanda se anch'io non ho riproposto un cliché analogo, non lo credo francamente, non perché voglia sminuire l'allora mostrarsi nude o l'oggi subire una violenza vera e propria, quanto perché è il meccanismo del come si arriva a quello che secondo me può essere rivelato. Ora, nella fattispecie è un maschio che lo rivela a una femmina.
Sì, quella stranezza, no? Di due uomini che si interferiscono in definitiva su un animo femminile con grande sapienza in entrambi
mia,
i casi.
Sono nato così.
No, no, semmai sarà colpa del personaggio essere stato pensato donna. Perché proprio Else? Schnitzler gioca con la psicanalisi,
sì.
Il terreno è quello, non possiamo... Allora, se permette, ci gioco anch'io un po' con la
certo.
psicanalisi, no? Uno scrittore, perché diciamo nelle intenzioni di uno scrittore del XXI secolo c'è il ripescaggio di un personaggio degli inizi di un secolo prima, del XX,
sì.
E ridargli vita, un'altra vita fantastica e suggerirle di scegliere la vita piuttosto che la morte. Insomma, cosa c'è di... se posso permettermi, di irrisolto fra Pugliese e Else.
Ma forse quello che lei diceva prima, nel senso, io credo che i temi che Schnitzler affronta in quella novella, che non sono soltanto il suicidio, che non sono soltanto la sessualità, che non sono soltanto il rapporto maschio-femmina, ma lì per esempio c'è fortissimo il rapporto coi genitori, il ruolo dei genitori.
Tutti i ruoli classici della psicanalisi,
sì,
i
certo.
temi classici della psicanalisi.
Ma guardi, insomma. Anche un'altra cosa, cioè a me mi ha colpito molto, devo dire a scrittura terminata, il fatto che, come dire, c'è un suicidio legato a una crisi economica finanziaria. Quante volte
molto
noi oggi leggiamo di cose analoghe, no? Diverse, in situazioni diverse. E c'è comunque anche nella novella di Schnitzler, come c'è oggi, un forte senso della condanna morale della società, sulla quale io avrei molto da ridire, nel senso, no, non sto negando, come dire, che ci possa essere una... ma la condanna morale in sé, quando diventa additazione, no? Cioè dito puntato, secondo me non è mai utile, perché non aiuta a comprendere e non serve a comprendere. Allora, in quelle tematiche io mi sono sentito... in obbligo di intervenire, mi sono sentito, come dire, spinto a prendere la penna in mano e a scrivere.
Il ripescaggio letterario, allora, è una pratica interessante, perché appunto ci apre a nuove possibilità, ci riavvicina a dei classici, a degli autori che ancora hanno qualcosa da dirci oggi, eccetera. Qualcuno lo ha definito un ibrido.
Sì.
Vorrei sapere due cose rapidamente. Qual è il confine con il plagio?
Sì.
E se questa pratica, appunto, se da una parte elettrizzante, stimolante, eccetera, non è forse anche tristemente rivelatrice del fatto che oggi ci mancano idee, ci mancano spunti, ci manca vita alla fine e dobbiamo andare sempre ad appozzare nel passato.
Dunque, innanzitutto io vorrei precisare questo, devo dire qualcuno l'ha anche notato leggendo il libro, in qualche recensione questo è... Io non credo di aver scritto né un prequel né un sequel.
E non un'altra cosa.
Ho scritto un'altra cosa. Cioè ho preso spunto da un racconto ripercorrendolo appunto per andare oltre, per parlare
certamente.
Di altri temi.
Era proprio
la parte
più bieca della provocazione.
No, ma lo
la
dico
seconda
per,
invece
lo dico
mi interessa
per il lettore,
di più.
Nel senso che se no può pensare, come dire, che sia un po' come Indiana Jones
quando
era ragazzino.
È un'altra
no?
cosa, è un'altra cosa. Però ecco, non è un indizio della nostra, ahimè, scarsità di
guardi,
vita intellettuale.
No, io non lo credo. Io non credo questo, nel senso che, come dire, ci sono oggi scrittori bravissimi che, come dire, inventano e inventano in buon modo. Io no, nel senso, io ho fatto il giornalista per tanti anni e forse la mia narrativa
si è nutrita
sui libri in qualche maniera.
Ecco.
Devo dire anche i miei racconti precedenti che avevo pubblicato partivano da una cosa di Primo Levi in cui, come dire, e tra l'altro anche lì il tema del suicidio era al centro e al cuore del tema.
È meglio allora non indagare oltre.
No,
sul
però
tema.
Ecco, diciamo, per me sì, nel senso, io sono probabilmente uno scrittore che ama scrivere sulla narrativa, ma ci sono scrittori che invece, come dire, hanno una capacità di entrare. Non credo che si possa dire in generale della narrativa di oggi. Ecco, finisco con un'ultima cosa, però poi alcune cose, come dire, sono dei classici che vanno avanti da 3.000 anni o da 4.000 anni, cioè. Come dire, sull'Ulisse, sull'Odissea,
impossibile
sulla
dimenticarli,
Bibbia, su,
certo.
Don Chisciotte, Shakespeare, eccetera, insomma, con quello facciamo i conti ancora oggi. Ma perché ci hanno fatto i conti loro prima di noi?
Ringrazio molto cordialmente Daniele Pugliese e per soddisfare la curiosità dei nostri amici in ascolto offriamo l'incipit di Io ti salverò, signorina Else, attraverso la voce di Rosario Tronnolone. Le ringrazio, le auguro buon lavoro.
Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.
E saluto anche Roberta Maccaroni per la realizzazione tecnica. Allora, dalla prima pagina di Io ti salverò, signorina Else, di Daniele Pugliese, in libreria per Portaparole, con la voce di Rosario Tronnolone.
Come miseri, la signorina Else non deve morire. Non permetterò che la facciano morire. Sarò io a impedirlo. Riuscirò forse a evitare addirittura che si presenti nella hall dell'albergo, indossando il mantello da sera sul suo splendido corpo nudo, perché è lì che si decide la sua sorte. Oh, che sciocchezza! È prima che dovrò intervenire e fermarle la mano quando versa il Veronal nel bicchiere, o al più tardi quando lo porta alla bocca per bere quel veleno. Medicina, dice lei, non veleno. E comprendo l'aspetto curativo del rimedio, ma è la malattia che vorrei aiutarla a combattere. Quel farmaco, del resto, sarebbe dovuto servire solo per superare quelli che, con atavico pudore, vengono chiamati giorni critici, o come nel libro le regole, e anche in questo caso le si sarebbe potuto spiegare che non siamo dinanzi ad una malattia, per quanto elementi patologici possano rendere le mestruazioni più dolorose di quello che semplicemente dovrebbero essere. Dunque, agire sulla causa, non sull'effetto, secondo i principi di filosofie antiche, giunte intatte fino a noi. E allora è ancora prima che devo intervenire, per impedire a Schnitzler di farla morire. Non uccidendo lo scrittore e ripercorrendo così la trama del film di Rob Reiner con Kathy Bates, che sfodera quel coltellaccio con la stessa aria delirante e spiritata di un altro Bates, quel Norman all'anagrafe Anthony Perkins, forse ancora più famoso nel cinema. Se così facessi, infatti, se uccidessi Schnitzler, rischierei che Else fosse già morta quando lo ammazzo, o perfino che non fosse ancora nata. E io non voglio che Else muoia, ma non mi accontento che non nasca nemmeno, così che non possa morire. Else deve vivere. E voglio che lo facciano anche Beate e suo figlio, Casanova e Fridolin, nei libri almeno. Per cui non posso eliminare chi li ha creati. Voglio che i suoi personaggi vivano così come sono stati pensati e di conseguenza muoiano anche quelli che sulla carta sono destinati a perire, esattamente come lo scrittore ha deciso che finiscano. Eccezion fatta per Else, la quale appunto deve salvarsi, anche a costo di privarci della lettura di una splendida novella. Esatto, voglio evitare che la ragazza compia un siffatto gesto. E quindi dovrò impedire che quell'uomo, von Dorsday, le faccia quella proposta dinanzi alla quale lei prova un tale sconvolgimento. E propormi a ciò, data la natura abietta di quell'individuo, sarò costretto a minacciarlo preventivamente, facendogli capire con inequivocabile chiarezza che una sola parola, nel senso di quelle pronunciate nel libro, per ottenere di vedere nuda la piccola Else, gli costerà dolori immani. Oppure sarò costretto ad agire con ancora maggiore anticipo ed evitare che la ragazza gli chieda un prestito per riscattare il padre, mettendosi in una posizione di debolezza che dia adito al ricatto sessuale. Sì, sarà questa la mia opzione. Interverrò sulla causa, non sull'effetto. Renderò impossibili le condizioni di quella lubrica richiesta ricattatoria, facendo succedere qualcosa che spinga la giovane donna a non perorare la richiesta di denaro, in cambio del quale un farabutto possa pretendere d'essere soddisfatto sessualmente, ancorché mediante una prestazione incompleta che, invero, al giorno d'oggi risulterebbe assai ridicola. Non è del resto giusto sminuire, nemmeno ricorrendo a costumi diversi di epoche diverse, al fatto cioè che ai nostri tempi le donne nutrano meno vergogna a mostrare il proprio corpo di quanta ne provassero negli anni in cui il racconto è ambientato, il sentimento che una ragazza può provare in qualunque tempo dinanzi a un uomo più anziano, più potente, più forte, che con scelleratezza si insinua entro i confini della più riservata intimità, in una zona dove ogni individuo, maschio o femmina che sia, può maturare solo scelte che derivano dalla propria disposizione d'animo, un'inclinazione totalmente istintiva. Dunque, ho dinanzi a me la possibilità di scegliere fra alcune soluzioni. Innanzitutto un lungo e sereno colloquio di natura amichevole con Else, al momento in cui le giunge dalla madre la richiesta di rivolgersi a von Dorstey per ottenere il denaro che servirà ad evitare al padre il carcere, o addirittura forse la morte. Oppure potrei fare in modo che quella donna non spedisca alla figlia, in vacanza per una sola settimana a San Martino di Castrozza, quella sciagurata lettera espresso, contenente un ancora più sciagurato appello, impedendo che un genitore si serva di un figlio, per quanto in vero già maggiorenne, secondo i nostri parametri, investendolo di compiti che non dovrebbero spettargli, e facendo leva sui suoi naturali sentimenti e su quel senso di devozione assoluta che ognuno di noi apprende nei primi mesi di vita, quando ancora il nostro nutrimento e quindi la nostra esistenza sono attaccati al seno della madre. O infine potrei scegliere d'operare sul padre, un essere che nel racconto appare in tutta la sua abiezione, assente, spavaldo fin tanto che la vita gli sorride, e miserevole nel momento della disgrazia, infedele, opportunista, avventato e... potrei continuare, sospendendo d'ufficio le speculazioni finanziarie che l'hanno portato al fallimento, mettendolo nelle mani di chi, avendogli prestato del denaro, può disporre della sua esistenza, e per un maledetto gioco della vita, in quella dei suoi familiari. Vorrei, prima di scegliere, riprendere in considerazione anche la possibilità già accennata di inserirmi nella vicenda al momento della richiesta del prestito da parte di Else all'uomo che la ricatterà. La mia entrata sulla scena le lascerebbe dare sfogo alla sua comprensibile e generosa dedizione, al suo amore filiale, all'ingenuità e all'inesperienza che a quell'età si hanno nei confronti della vita sociale, ma impedirebbe che quell'individuo possa tradurre in parole affilate come un coltello il pur comprensibile istinto di trarre beneficio da una richiesta che lo impoverirà di qualche decina di migliaia di fiorini, e parimenti abbia a godere di una visione, quella di Else nuda, che senz'altro sarebbe piacevole per qualunque uomo, anche il più moralmente integro. Ma per valutare pienamente quest'ipotesi dovrei considerare che non è del tutto esatto parlare di ingenuità e inesperienza, riferendosi alla splendida fanciulla, dal momento che, seguendo i suoi pensieri nel libro di Schnitzler, si può osservare che qualche malizia pur la conosce, ed è lei stessa la prima ad avere consapevolezza di quanto un oculato e attento uso del proprio corpo possa favorirla in qualche modo.
Ringrazio molto cordialmente Daniele Pugliese anche per avermi suggerito il commento musicale La Resurrezione dalla Seconda Sinfonia di Mahler, molto opportuno. E ricordo che oggi abbiamo parlato del suo libro Io la salverò, signorina Else, in libreria per Porta Parole. La lettura era di Rosario Tronnolone. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.